Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 7 gennaio del 2025. Sapete che cosa penso? Che in realtà in Europa ci sia l'acqua di Gotham City, proprio l'acqua di Gotham City, come in un film The Batman, in cui hanno avvelenato e hanno rincoglionito tutti quanti gli europei da qualche anno. Perché oggi dovete sapere che il tema fondamentale della politica italiana è lo scontro sui satelliti di Musk. Lo scontro sui satelliti di Musk. Peraltro, il governo ha smentito di aver fatto questo accordo da 1,5 miliardi in 5 anni, cioè stiamo parlando di niente. Niente, in 5 anni 1,5 miliardi sono 300 milioni di euro all'anno, sono le marchette che noi diamo al cinema o qualcosa di più, è quello che diamo al cinema, il che è figurati un'industria fondamentale, non ne metto in dubbio, per fare una semplice cosa, comprare la possibilità di affittare, perché questo è un'infrastruttura, per poter avere delle comunicazioni in giro per il mondo, per i nostri servizi segreti e per le nostre operazioni militari, che non cadano, come si è visto in Ucraina, come si è visto in Emilia-Romagna dopo l'alluvione, come si è visto a Ischia, che non cadano se la rete elettrica e la rete telefonica dovesse cadere. Quindi c'è una grandissima polemica sul fatto che Bloomberg, che poi ripreso da Repubblica e tanti giornali, ha detto che la Meloni è andata in America a parlare con Trump e non c'era Musk per parlare di questo contratto di Musk in Italia. Io sono certo, anche perché tante volte ho avuto a che fare su questa vicenda proprio con Elon Musk, che lui sia interessato a vendere questa tecnologia anche all'Europa. E per lui Italia, Francia, Spagna, Portogallo, devo confessarvi che sono abbastanza la stessa cosa. Il suo diciamo, obiettivo commerciale è quello di rendere profittevole SpaceX, che è il lanciatore dei missili, e tutta la costellazione di Starlink, che sono questi satelliti che lui ha messo a bassa costellazione e che sono semplicemente l'infrastruttura. Poi ognuno la può usare come gli pare, evidentemente. Ci sono dei temi di sicurezza e ovvio, come in tutto. L'altra cosa fantastica è che oggi i giornali dicono e riportano una frase della Schlein: no, l'Italia non si svende per 1,5 miliardi, ma porca di quella mignotta! Porca di quella mignotta! Adesso mi hanno detto ieri, ho urlato un po' troppo, mi scuso, con quella storia dell'attore italiano che si è sentito a disagio nel recitare Mussolini. Ma io quando sento che la Schlein mi dice che l'Italia non si svende per 1,5 miliardi, quando l'Italia dovrebbe semplicemente fare un contratto per comprare e affittare dei satelliti che sta lanciando la NASA, la sta lanciando il Pentagono, che la stessa Italia ha utilizzato quando ci fu il blackout in Emilia-Romagna per gentile concessione di Musk, mi sembra una frase per la quale o non ha capito o c'è quel problema dell'acqua drogata nelle tubature di Capalbio. Oggi, a proposito di tubature di Capalbio, c'è un'intervista di Repubblica a Colao, un ministro, è stato ministro, anche se nessuno se ne è accorto, è stato un ministro del governo Draghi. Dovete sapere che Colao era l'amministratore delegato non di un'azienda pubblica, di una cazzo di azienda privata che si chiama Vodafone, inglese, fuori dall'Unione Europea. Prima è stato amministratore delegato in Italia, poi ha preso ricchi milioni di stock option, evidentemente meritate, diventando addirittura amministratore delegato di Vodafone Mondo. E questo signore poi, con gli scandalizzati che oggi sono tutti scandalizzati perché noi affidiamo la nostra sicurezza al privato, noi abbiamo affidato a Colao, al signore della Vodafone, la digitalizzazione del sistema italiano. Grazie al cielo, non ha fatto assolutamente nulla Colao, cioè un meteorite a proposito di spazio, non ha fatto assolutamente nulla, ma è l'uomo di Vodafone che Draghi sceglie per digitalizzare l'Italia e scegliere, non so, i server, le cloud. L'uomo di Vodafone, io sono sicuro che lui fosse in buona fede, ma nessuno ha rotto i coglioni sul fatto che prendi uno di Vodafone e gli fai inglese e corporation e decidi come fare l'infrastruttura tecnologica italiana. Questo signore che aveva deciso, dopo Vodafone, diventato ministro di Draghi, di fare l'infrastruttura italiana, non ci è riuscito evidentemente, oggi fa un'intervista a Repubblica e dice: poverino, sembra Marinelli, sembra l'attore che si scoccia a fare Mussolini, e dice: ma che brutto dipendere da un monopolista. A me mi fai del sangue al cervello. Ma dove cazzo vivono questi? Io non ho capito se è la droga nell'acqua o se è cattiva fede. Perché io quando ho letto l'intervista oggi di Colao, io siccome pensavo che fosse una persona per bene, oggi inizio a pensare alla cattiva fede. Cioè Colao, ministro del governo Draghi, nel momento in cui noi decidevamo di fare la transizione verde, in cui la filiera è al 95% dei cinesi della Repubblica Comunista cinese, rompe i coglioni per un contrattino di 300 milioni a Musk, un privato, lui che ha lavorato nel privato per anni, lui che ha fatto il abbiamo deciso di uccidere l'industria dell'auto italiana, che è una delle poche industrie dell'auto, oggi si lamenta per cui che cosa facciamo i satelliti europei. Sapete qual è la situazione dei satelliti europei? Ve la dico molto semplicemente, perché tutte le chiacchiere che raccontano sono imbarazzanti, basterebbe vedere i numeri. Tra l'altro Andrea Stroppa tra poco sul sito ve li dà, sono inconfutabili, l'uomo di Musk in Italia, mio caro amico, ben prima di essere amico di Musk. E sapete quanti sono i satelliti che il progetto europeo Iris 2, dove l'Italia conta il 3% e a guida francese, sai quanti cazzo di satelliti secondo loro dovrebbe mettere intorno al mondo, al globo, questa Iris che già 4 anni è partita in ritardo e parte con un solo missile che si chiama Ariane, e sono più le volte che salta che le volte che gli va bene. Sai quanti missili, quanti satelliti dovrebbe installare nei prossimi 10 anni, nel 2030? 290. Loro pensano di affidare la sicurezza dell'Italia e di tutta l'Europa a 290 satelliti. Sapete quanti ne ha messi Starlink in questi anni? 6.176 di sua proprietà. 6.176. Ma questi sono dei pazzi. Uno, cioè, ma come cazzo si fa? Come fa Colao a pensare che noi si debba fare questa roba europea in cui costerà 10 miliardi, in cui l'Italia non costerà una ceppa, in cui è partita ed è arrivata già 4 anni in ritardo solo per la progettazione e che secondo i loro desideri che non si realizzeranno mai, nel migliore dei mondi, dovrebbe piazzare 290 satelliti contro i 6.176 che ha già piazzato Musk. Questi sono matti. Vedete, sapete che potremmo fare? Questo computer che io sto in questo momento utilizzando, come il 99% delle persone che mi stanno ascoltando, o è cinese o è americano. O è cinese o è americano. C'è un cazzo di computer europeo? Ditemi se c'è un computer europeo. Ditemi se c'è un chip europeo. Ditemi se c'è una scheda grafica europea. Ditemi se c'è una tastiera europea. Ditemi se c'è un trackpad europeo. Ditemi se c'è un cellulare europeo. E che facciamo? Colao! Toc toc! Che cazzo facciamo? Sapete che facciamo? Non prendiamo più cellulari, ma sono meno strategici dei satelliti, no? È una roba da matti, è una roba che mi fa impazzire. E poi, scusatemi, tutta l'Europa contro Musk, ma è la stessa Europa che ha dato generosissimi incentivi quando Musk gli piaceva alla sua Tesla, alla sua minchia di Tesla. Voi sapete che oggi in Italia, se tu ti compri una Tesla, ma per leggi che esistono da tempo, hai una defiscalizzazione molto superiore rispetto al fatto che tu ti compri una 500. Voi lo sapete che in Norvegia praticamente hanno riempito tutto, e in Danimarca hanno riempito tutto il parco auto di Tesla. Tesla le vende praticamente soltanto là. Come funziona? Loro, i norvegesi, ci vendono il gas a 3 volte il prezzo degli americani. Loro invece incentivano l'utilizzo della Tesla. Cioè tutto il mondo è impazzito per la Tesla europea. E adesso invece, se lui ci dà l'unica tecnologia che è sicuramente by far molto più importante e sulla quale noi non ci siamo, perché mentre sulla Tesla avevamo l'industria dell'auto, sull'industria dei satelliti purtroppo non ci siamo, perché i vari Colao, i vari Draghi, i vari establishment italiano, Amato, stavano lì che facevano ancora i calcoli con l'abbecedario mentre quello pensava di andare su Marte. Sallusti: quelli che protestano con le sue invasioni di campo erano anche quelli, racconta, perché si la prende con Macron, che se la prende con Musk e tutte queste cose, ma scusatemi, quelli che se la prendono contro Musk sono gli stessi che se la prendevano contro Trump. Cioè l'invasione di campo è quella che la fa un imprenditore privato, ma quando i politici italiani tifavano Kamala e consideravano Trump un carcerato, come si doveva considerare? Persino Veneziani, che non ama, vedete, io ho letto questo libro Juncker che mi ha molto colpito, il ribelle che deve andare nel bosco, e c'è in quella destra, diciamo, degli anni 50 anche un timore sulla tecnica, diciamo la tecnica che non viene governata dall'uomo. E oggi Veneziani ci spiega, Veneziani, quella destra non meloniana, quella destra, diciamo, straordinariamente colta, oggi ci spiega: ragazzi, guardate che Musk e la tecnodestra è una balla delle più balle, perché la destra, la tecnodestra è la come possiamo dire, la tecnica che governa l'uomo, non l'uomo che governa la tecnica. Comunque, il pezzo di oggi di Veneziani ve lo segnalo, ovviamente vi segnalo anche il pezzo di Alan Friedman, purtroppo il Friedman sbagliato, non Milton, ed è imbarazzante. Elon alla Casa Bianca, quel potere mai visto. E Meloni, secondo lei, sarebbe andata a baciare la pantofola a Trump andandolo a trovare a Mar-a-Lago. Vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? Seconda, Friedman è quella roba lì. Seconda questione che vi segnalo, che è stupenda, è la vicenda della Belloni, cioè un altro gigante. La Belloni è nominata da Draghi, confermata dalla Meloni, mia collega dell'Istituto Massimiliano Massimo, fu una delle prime donne a essere ascolta dai gesuiti a Massimo, dove io ho fatto elementari, medie e liceo, quindi ho una grande simpatia, come possiamo dire, verso una che ha avuto la mia stessa educazione. Quella scuola educa quanto una famiglia, se non più di una famiglia, quindi penso sinceramente sia una donna in gamba, ma questo è un pregiudizio legato dal conflitto di interessi di educazione con lei. Beh, questa signora Belloni però è diventata un mito perché si è dimessa e il motivo per il quale si sarebbe dimessa, dice il Corriere della Sera, ieri lo diceva e lo anticipava Repubblica, è che dal caso Cecilia Stata è stata tenuta fuori perché è stata gestita dal Dipartimento dei Servizi Segreti Esteri e non dal DIS, che è il coordinamento dei servizi segreti. Si è dimessa 5 mesi in anticipo rispetto al dovuto per i suoi pessimi rapporti sia con Tajani sia con Mantovano, che è l'autorità delegata ai servizi segreti. Queste sono le notizie che ci dà il Corriere della Sera, quindi lite col governo, notiziona su tutti i giornali. Chi aveva dato la notizia era ieri Repubblica. Sentite cosa dice oggi Carlo Bonini su Repubblica. Non ne potevo più. Quindi Bonini su Repubblica prende un virgolettato di questa signora, che è capo dei servizi segreti, che se ne va via e dice: non ne potevo più. Ma di che cosa non ne potevo più? Non ne poteva più delle liti, evidentemente, con Mantovano e con Tajani, ma aveva tutta la fiducia, tutti lo considerano, del Presidente del Consiglio. Allora, io, se una donna non ne può più delle liti all'interno di Palazzo Chigi e a capo dei servizi segreti, voi pensate che l'ex capo dei servizi segreti del Mossad si dimette? Non ne potevo più. L'ex capo della CIA? Non ne potevo più. L'ex MI6, MI5, ma sti cazzi, dice: non ne potevo più. Ma chi cazzo lo dice non ne potevo più? Ma lo dice una signora che frigna perché non è stata presa a Sanremo o perché è stata troppo dietro le quinte. Io non posso credere che la Belloni abbia detto non ne potevo più, perché se veramente il capo dei nostri servizi segreti ha detto non ne potevo più, siamo tutti felici che non faccia più il capo dei servizi segreti. Ben altre pressioni immagino possa avere il capo dei servizi segreti. Quindi Carlo Bonini su Repubblica ci regala un virgolettato secondo il quale la signora Belloni avrebbe detto non ne potevo più. Speriamo che sia vero. E l'altra cosa, dice, è una riserva della Repubblica colta, rigorosa e con formidabili relazioni istituzionali e personali. E sti cavoli, e cammina anche sull'acqua? Una che fino a ieri nessuno se la cagava, oggi se ne va via da questo governo perché non ne poteva più, che si intende tutto il casino che c'è all'interno di questo governo, ma lei è il mito assoluto per Bonini. Le dimissioni però, toc toc, state attenti, secondo quello che scrive Bonini, sarebbe del 22 dicembre. Allora c'è qualcosa che non quadra, perché il Corriere dice che se ne va via perché non le avevano fatto toccare palla su Cecilia Sala. Ma se le ha dato le dimissioni il 22 dicembre, cazzo a cazzo che non le fanno toccare palla su Cecilia Sala, perché in quei giorni Cecilia Sala si creava la vicenda. Se quella si dimette, ma che gli dai un dossier così importante una che si è dimessa? Ma siamo scemi? Incredibile. Tant'è che Repubblica non parla della vicenda Cecilia Sala. Giornalisti ovviamente hanno fonti diverse, quindi il Corriere dice che il capo dei servizi segreti si dimette perché non tocca palla su Cecilia Sala. Repubblica, che ieri aveva fatto lo scoop, dice che lei si è dimessa il 22 dicembre e quindi evidentemente non tocca palla su Cecilia Sala perché si era dimessa. Straordinaria. E tra l'altro è scandalizzata. Io vi giuro, vi do la mia parola d'onore. Oggi su Repubblica Carlo Bonini dice, il primo, che lei se ne va via perché non ne poteva più, il capo dei servizi segreti, e poi dice la seconda cosa, che lei era scandalizzata dello scoop di Repubblica, che aveva detto che lei si sarebbe dimessa. Cioè, Secondo il giornale La Repubblica, che ieri dice che la Belloni si dimette, oggi la Belloni a Repubblica si fa intervistare da Bonini e si dice scandalizzata dello scoop di Repubblica per il quale lei si sarebbe dimessa e oggi ci parla con Repubblica. Il sottotesto è, ovviamente, a noi non ce l'ha detto la Belloni, ce l'ha detto il governo cattivo che voleva gettare in cattiva luce la Belloni. Ragazzi, non so se mi avete seguito, cioè su Repubblica la Belloni dice che è scandalizzata dello scoop di Repubblica non per colpa dei giornalisti di Repubblica, ma per quelli del governo cattivi e brutti e puzzolenti e fascisti che hanno dato evidentemente questa informazione. Io sono basito. Putin è stanco di portare con sé le valigette nucleari, non ne potevo più, sei un genio. Non ne potevo più, Putin, non ne potevo più. Anche Trump, aspetta che mi faccio un po' di caffè nero bollente. Vado avanti. Perché è una cosa stupenda. Ancora due notizie che vi devo segnalare di oggi. Il cancelliere austriaco diventa questo Kickl, o come diavolo si chiama, dell'FPO, il leader del partito di estrema destra austriaca. Io vi devo dire la verità, a me questi di estrema destra, soprattutto tedeschi e austriaci, mi fanno sempre un po' timore, a meno che sia anch'io, non li conosco bene, questa è la mia ignoranza, questi di FD e FBO non li conosco bene, non so quanto ci abbiano di contenuto, vi verrà da ridere, liberale in economia e in diritti. Sono certo che sull'immigrazione hanno posizioni simili a quelle che deve avere un paese come l'Austria e la Germania, ma non so esattamente sul resto, di questo cercherò di capire meglio. Però sono certo, come Wilders in Olanda, che questo vento per cui si tengono fuori con degli specie di muro tagliafuoco, come si dicono in tedesco, questi leader non hanno nessun senso. Se noi abbiamo una democrazia e se la gente vota per questi è perché evidentemente si è rotta le palle dei Trudeau. Avete presente Trudeau, quello che andò in India vestito da indiano, quello che disse alla Meloni, le contestò che si faceva chiamare presidente invece che presidentessa, cioè Trudeau, il massimo, se dovessi avere un simbolo del politicamente corretto, del wokismo, del coglionismo del 2000, quello è Trudeau, e Trudeau si dimette. Io penso che è una disperazione per noi, perché se ci mancherà a noi destri libertari il politicamente corretto, siamo fottuti. Fottuti, perché non avremo più argomenti di conversazione in queste nostre rassegne stampa. Che Dio ce lo tenga a cuore il politicamente corretto, ma è finito, grazie al cielo. Trudeau buffon de court, dice Fioravanti. Qua che dice Guil Manfredi, la Belloni forse non può più spadroneggiare, però è strano, una diplomatica, vedova di un diplomatico con una carriera stellare, dovrebbe essere abituata a ingoiare rospi sul rovo e potrebbe benissimo resistere altri 5 mesi. E ovviamente di sinistra, ovviamente una promessa di futuro incarico internazionale in testa, però mi è calata molto, non che l'avessi messa sul podio in realtà, dice Manfredi. Che altro c'è? C'è lo straordinario Mascheroni oggi che prende per i fondelli Marinelli, l'attore che si è detto scioccato di aver recitato la parte di Mussolini nel film di Sky, film che secondo Mascheroni è molto meno bello del libro, ma soprattutto ricorda una cosa straordinaria di questa vicenda che ieri non ho avuto il modo di dire, preso dall'incazzatura. E sapete qual è? È il fatto che un grande attore italo-svizzero in effetti aveva interpretato un cattivo della seconda guerra mondiale e si chiama Gans, e questo Gans aveva fatto Hitler, e Gans fece questa interpretazione degli ultimi giorni della caduta di Hitler pazzeschi, e Mascheroni lo ricorda dicendo che Gans, io lo ricordo, disse le seguenti cose, segnate, un titanio rispetto a quello che è ovviamente Marinelli, il volto umano di Hitler. Al casting, dice Gans, non lo scrive nessuno, ve lo dico io per questa zuppa, al casting di Hitler ero sorpreso anch'io di assomigliare tanto ad Hitler esteriormente, e perciò mi è venuta voglia di interpretarlo semplicemente per soddisfare la mia ambizione di attore. Questo dice un attore che non ha occupato il Mamiani. Ovviamente il film mostra l'angosciante vita nel bunker, gli ultimi giorni nel bunker del Führer, il suo demone populista, un Hitler che piange, che bacia, che si sposa, che si occupa premurosamente del personale negli ultimi giorni della sua orribile discesa, che accarezza la sua cagna, che mangia in tutta semplicità la sua minestra, questo ricorda il film interpretato da Gans, e Gans aggiunge, me lo sono segnato, non ho avuto nessun problema per questo, dice Gans, un attore che non ha occupato il Mamiani, perché nel mangiare la minestra, dice Gans, in cosa si distingue uno che è criminale di guerra da uno che non lo è? Io non lo sono. Straordinario, piccola lezioncina ai nostri attori. Ultima cosa seria invece riguarda il gas. Io sono fissato perché, ragazzi, poi alla fine noi possiamo fare tutte le finanziarie di questo mondo, ma se l'aumento del gas ci ammazza vuol dire che ammazza le nostre imprese, oltre che le nostre famiglie, soprattutto le più fragili. Oggi un dato negativo, la prima pagina del Corriere Economia ne parla, è aumentato il gas in America. Siccome noi ormai importiamo il gas dall'America perché non vogliamo Musk, ma eravamo dipendenti dal gas russo, per dare insomma il senso della nostra indipendenza, cioè in 20 anni di governo di sinistra non avevano problemi a importare il gas soltanto dai russi, mentre hanno problemi, caro toc toc Colao, a prendere i satelliti che da solo da Musk. Però voglio dire, insomma, vanno bene tutte le cose, anche perché ha ragione in questo Colao, non bisogna mai dipendere da un solo fornitore. Però il punto fondamentale è che adesso è aumentato il gas anche in America, perché Biden ha detto che non vuole fare più trivellazioni, soprattutto in certi posti in cui ci dovrebbe essere grande quantità di gas, e questo è un problema che si riverberà anche per l'Europa, posto che siamo diventati noi importatori netti di gas liquido proprio dagli americani. Gran bel film La Caduta, e Gans è stato davvero un grande. Ugo Gian Greco, vi ricordo come sempre il 30 di gennaio la ripartenza, vi do un abbraccio a tutti quanti, e se non ci vedete c'è Santa Lucia che vi può aprire gli occhi. Ciao.